Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo questo nostro incontro al Signore perché sia un luogo per condividere insieme la parola di Dio, imparare a gustarla e crescere insieme e come comunità sul suo fondamento. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Fa, oh Signore, che ci ricordiamo sempre che i tuoi pensieri sovrastano i nostri pensieri. Aiutaci quindi ad accostarci con umiltà alla tua parola perché essa possa germogliare in noi e portarci da te. Rendici con il tuo spirito capaci di una comprensione profonda di quello che tu ci dici attraverso di essa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Continuerei con questo incontro un po' di introduzione al tema dei Vangeli, per il fatto, come ho detto l'altra volta, che anche la prima volta che facciamo un percorso del genere, e forse qualche piccola mappa di orientamento sul fatto che ci troviamo davanti a un testo del Nuovo Testamento, a uno di quattro Vangeli, e al fatto che è un testo biblico, il fatto che lo leggiamo in chiesa come parola del Signore, ecco, ci deve anche far tenere presente qualche sottolineatura, qualche priorità, qualche aspetto importante. E poi entrerei decisamente nel capitolo 5 di Matteo, dopo aver fatto una piccola introduzione su quello che c'è prima, in modo che così cominciamo a masticare. E cominceremo a masticare anche un po' solido, perché il capitolo 5 in modo particolare tocca, e ci fermeremo su questo aspetto, il rapporto tra legge dell'Antico Testamento e parola di Gesù. Va bene? Ci siete? Allacciate le cinture di sicurezza e ci proviamo. Ovviamente, insomma, negli spazi che lasciamo c'è anche sempre il tempo e la possibilità per fare domande e chiedere approfondimenti. Mi pare che l'altra volta, non so, non mi sono segnato, però mi ero fermato nell'introduzione al fatto, sul fatto che il Vangelo è libro storico, ma non è libro di storia. Avevo detto qualcosa di questo genere qua. Grazie Adriana, vedi la maestra che serve sempre. Però non avevo parlato della resurrezione, o sì? Accennato. Vabbè, riaccenniamo, perché repetita iuvant, quell'altro diceva et secant, però va bene. Allora, una cosa che forse noi facciamo un po' fatica a capire è che, per dirla con uno slogan, i Vangeli sono stati scritti al contrario. Cioè, noi li leggiamo pensando di leggere un po' una biografia di Gesù, no? Nasce, fa il bravo a Nazareth, poi parte per la missione, fa 3 anni di missione e poi cosa capita?
Croce.
Non sai cosa è capitato a Gesù alla fine della sua vita? Porco cane, era morto. È anche morto. Invece i Vangeli, dicevamo l'altra volta, che partono da un evento centrale, cioè dal... Dove è mio Umberto qua? Duello. Ecco, eccolo là. Partono dal mistero pasquale, dalla morte e resurrezione del Signore. Ed è questo l'annuncio di fondo delle prime comunità cristiane. Però la luce della Pasqua è anche una luce che illumina tutta la vita di Gesù. Esempio, non mi ricordo se abbiamo fatto l'altra volta, ma mi pare proprio di sì, il lago di Genezaret, Gesù che sale sulla barca, si mette a dormire, c'è la tempesta. Poi cosa succede? Che gli apostoli si spaventano, chiamano Gesù, Gesù dice: ma che gente di poca fede che siete, calma la tempesta. Solo che la barca potrebbe essere anche un po' meno timidi, forza, prendete coraggio, la chiesa, la tempesta potrebbero essere le persecuzioni, e Gesù ritto in piedi, tra l'altro si usa lo stesso verbo, anestesi, è Gesù risorto. È Gesù risorto che incoraggia la Chiesa, anche la rimprovera, e però anche è più forte delle persecuzioni. Allora, è lecita questa lettura? Perché quando Gesù ha fermato la tempesta non era ancora né morto né risorto. Però come non può la comunità cristiana leggere questo evento alla luce della resurrezione? Non può non farlo. E come non può metterci dentro nella tempesta anche quello che sta vivendo le persecuzioni? Allora è chiaro, no? Cioè, se noi pensiamo a una biografia scientifica, queste sono tutte forzature. Se pensiamo a una lettura di fede alla luce della Pasqua, questo ci sta. Sono arrivato un po' di corsa, non mi sono preso la lavagna, ma voi pensate a dei cerchi concentrici, no? Il fatto, quello che è accaduto, e i significati. I significati, che non vuol dire che, come anche alcuni hanno sostenuto, travisano o addirittura inventano il fatto centrale che resta, ma piuttosto ne ampliano i significati, va bene? Allora, quel fatto lì, la tempesta sedata, primo cerchio, viene letto alla luce della morte e resurrezione di Gesù, secondo cerchio, viene letto alla luce di quello che la comunità sta vivendo, le persecuzioni, terzo cerchio. Va bene? Noi, se lo leggiamo oggi, ci aggiungiamo anche il quarto cerchio, no? Ecco, allora, questo modo di leggere, è chiaro che è un modo sapienziale di leggere la scrittura, ma non è detto che non sia un modo antiscientifico o contro la verità del fatto che sta alla radice di tutto, va bene? Allora, la resurrezione è veramente quel fatto che ci permette anche di comprendere i Vangeli fino in fondo. Altro esempio: la parabola di Gesù dei vignaioli omicidi, ve la ricordate? Questa non solo ha una lettura in avanti, ma anche una lettura indietro nell'Antico Testamento, perché il testo dell'Antico Testamento, Isaia mi pare proprio, che parla di Dio che aveva una vigna e questa vigna, ma mi sembra, aiuto Angelo, dov'ero qua? Ero già io o ero Geremia? La vigna dell'Antico Testamento. Mi pare Geremia, che aveva una vigna, l'ho presa in cura, ma voi cosa avete fatto? Gesù riprende quel tema lì e lo ripresenta ai farisei, agli scribi che lo stavano ascoltando. E questo discorso ha dato così fastidio che volevano anche farlo fuori lì all'istante. Voi pensate l'effetto che ha questa parabola di Gesù letta dopo la morte e la resurrezione del Signore, no? Cioè, questa parabola diventa profezia. Ma il fatto che è profezia lo si capisce solo dopo la morte e la resurrezione del Signore. E quindi chi erano i vignaioli? Era il popolo che ha mostrato la sua infedeltà, il darò la vigna agli altri. E qui entriamo anche nel tema di oggi, il rapporto tra popolo di Israele e Chiesa. Ecco, allora, per noi sembra un po' strano, no, tutto questo, perché noi siamo abituati, se A è A, se B è B, se C è C, ma questo continuo intrecciarsi di significati è però fondamentale tenerlo presente, perché altrimenti non entriamo nel profondo del Vangelo, rischiamo una lettura solo unilaterale. Tra l'altro oggi toccheremo anche il tema del compimento delle scritture, che sarà un altro tema forte. Va bene? Un altro passetto, la datazione dei Vangeli e la fonte. Allora, voi se avete visto, alla fine di ogni Vangelo c'è scritto ad Antiochia di Pisidia il 22 del 10 dell'anno 54, dell'anno 78. Avete guardato la fine di ogni Vangelo?
Sì.
Non c'è la data.
No.
Coccane si sono dimenticati di scrivere la data. Gli evangelisti si sono dimenticati di mettere la data e il luogo di stampa. Allora, come facciamo a capire? Perché qualcuno è anche interessato a dire, ma quando sono stati scritti questi Vangeli? Allora, vi accennavo già l'altra volta che la cosa simpatica è che i Vangeli non sono i primi scritti dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, anche se li troviamo per primi. Uno dei testi che ha una redazione finale abbastanza conclusa in tempi brevi sono per esempio le prime lettere di Paolo, Corinti soprattutto e Romani, parlano del 55 dopo Cristo, quindi se Gesù è morto nel 30, gli hanno scontato 3 anni, più o meno nel 30 diciamo, capite che sono stati scritti i primi scritti 25-30 anni dopo. I Vangeli dopo ancora. Ho provato a guardare, le date sono ancora molto labili, perché per esempio uno dei riferimenti interessante è la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Cioè ci sono degli evangelisti che insistono in maniera molto forte sulla profezia di Gesù, distruggete questo Tempio oppure di tutte queste pietre non resterà. Allora, probabilmente dicono chi scrive aveva già visto crollare il Tempio di Gerusalemme e quindi 70 dopo Cristo. Questa è una data importante di riferimento. Non ve la faccio tanto lunga, ma diciamo che il Vangelo di Marco sarebbe stato composto tra il 65 e l'80. Probabilmente dicono dopo il 70, perché anche qui c'è già un riferimento al tempio che non durerà per sempre. Successivamente Matteo parlano del 70 e comunque prima della fine del primo secolo, cioè prima del 100, e Luca tra 80 e 90. Per il Vangelo di Giovanni pensate un po', 95-110. Allora, anche qui è una questione, perché dire Vangelo di Giovanni, va bene che era il discepolo giovane, ma... Vangelo di Matteo 70. Allora, quando diciamo Vangelo di Matteo, vuol dire che l'ha proprio firmato Matteo? O è la comunità matteana dove Matteo aveva magari già fatto un lavoro di raccolta, oppure i discepoli che avevano ascoltato Matteo hanno messo insieme tutti i suoi ricordi? Perché poi non è semplice la cosa, perché il Vangelo di Matteo ha una sua unitarietà, ha un suo linguaggio, lo vedremo, ha una sua teologia, l'abbiamo visto l'altra volta, ha una sua organizzazione e struttura. Per cui non è neanche semplice dire non è vero niente, hanno messo insieme. No, hanno messo, perché c'è comunque un'unitarietà. Ecco, una unitarietà maggiore si vede nel Vangelo di Luca, vi ricordate che abbiamo letto l'introduzione l'altra volta? Luca stesso ci dice che lui ha fatto un lavoro, o chi per lui, di redazione. E l'altro è sicuramente il Vangelo di Giovanni. Giovanni è un outsider che viaggia per conto suo perché l'ha scritto per ultimo, ha cercato di scrivere, tranne le cose fondamentali, cose che gli altri non hanno scritto. Quindi attenzione, perché non vuol dire che i Vangeli più antichi siano i più attendibili. Cioè non vuol dire che il più attendibile è Marco perché è stato scritto prima. Ma ognuno di questi Vangeli ci dà comunque una visione e una versione dei fatti che non possiamo non tenere presente e non cercare di combinare con gli altri. Scusate se mi ripeto, ma sono sicuro stavolta che già l'altra volta vi avevo detto che Giovanni, per certi aspetti, è molto teologico, ma su alcuni particolari, chissà che un giorno lo faremo, è molto più preciso degli altri Vangeli. E quindi il ricordo di Giovanni probabilmente è probabile. Ed ecco perché voi sicuramente nella vostra vita o nelle vostre vite precedenti avete sentito parlare dei Vangeli sinottici. Cosa vuol dire sinottico, Giuliana, tu che sai il greco? Vuol dire... Guarda quanta gente che sa il greco, hai visto? Che possono essere guardati insieme. Quali sono i quattro Vangeli sinottici? Sono tre. I quattro Vangeli sinottici sono tre, perché i tre che hanno una impostazione confrontabile sono Matteo, Marco e Luca. Giovanni, par contro suo, quello avete capito. Allora, una volta quando si usavano i libri, venivano anche pubblicati questi volumi con scritto Vangeli sinottici. Non sono volumi facili perché cos'è l'interessante? Interessante è confrontare, se uno proprio vuole approfondire, non so, le tre versioni dello stesso fatto. Allora si accorge di quello che è comune e si accorge, magari lo faremo anche oggi un piccolo esempio, di quello che il singolo evangelista ha voluto mettere, prendendolo dalle parole di Gesù, prendendolo dalla sua comunità, prendendolo dalla sua sensibilità, dipende. Va bene? Comunque non preoccupatevi, è tutta parola del Signore. Va bene? Anche se troviamo cose aggiunte, cose tolte, è tutta parola del Signore. La comunità si riconosce. Quindi vedete, per esempio, questo è l'andamento di un libro sinottico. Vedete che ci sono i tre brani, o a volte due, perché quando un evangelista non racconta, allora ci si ferma due. Oppure vedete, questo qua lo racconta solo Matteo e Luca e Marco non ce l'hanno. Questo è il segno per cui lo riconoscete. Se vedete il Vangelo di Giovanni, capite subito che il buon Giovanni, hanno fatto presto a fare il Vangelo sinottico, perché è praticamente tutto così. Lui e poi le tre righette.
Poi in realtà non è vero perché, per esempio, il battesimo di Gesù, altri fatti, la testimonianza del Battista troviamo, però vedete anche qui è sempre un testo solo. Ovviamente poi la passione, morte e resurrezione di Gesù invece ritorna ad essere addirittura in quattro. Perché in questo caso Giovanni non è che si può prendere troppa libertà rispetto alla passione, morte e resurrezione del Signore. I Vangeli sinottici sono comunque interessanti perché appunto a volte basta un semplice confronto e questo ci aiuta di più anche a cogliere la particolarità. Noi a questo non facciamo mai caso perché quando prendiamo un Vangelo prendiamo quello e lo prendiamo per buono, non andiamo a dire ma Matteo ha detto, Luca ha detto, Marco ha detto, semplifichiamo, però per entrare un po' di più nel significato è utile questo. Finisco con un'altra questione, poi cominciamo a prendere in mano la parola di Dio, la questione della fonte Q. Qualcuno ha mai sentito parlare della fonte Q? Allora, quando hanno cominciato a studiare in maniera un po' più scientifica i Vangeli, si sono accorti che, appunto, mettendo insieme soprattutto i tre sinottici, ci sono delle parole di Gesù e dei fatti che si vede chiaramente che non solo sono sempre gli stessi, ma sono anche raccontati nello stesso modo. E quindi questo fa pensare che comunque i tre Vangeli sinottici siano comunque collegati uno dall'altro. Allora, gli studiosi hanno provato a fare delle ipotesi, sono due praticamente, ma sono simili. Cioè, hanno parlato di una fonte Q. Cosa vuol dire Q? Perché in tedesco mi pare che fonte si dica quelle. Hai ragione, grazie, vedi, perfetto. Quelle. E allora da lì hanno preso Q, che vuol dire praticamente la fonte. Come se ci fosse stato un cesto di pergamene da cui hanno preso tutti e tre. Quindi la teoria della fonte Q è che Marco ha pescato per primo, Luca ha guardato la fonte, ha guardato Marco e ha fatto i suoi aggiustamenti, Matteo ha guardato la fonte, ha guardato Marco, ha guardato Luca e ha fatto i suoi aggiustamenti. Qualcun altro invece dice che è il contrario, cioè che è Marco la vera fonte Q. Poi ci sono stati dei redattori che hanno aggiunto del materiale alla fonte di Marco, da cui hanno pescato Luca e Matteo. Sono teorie, nel senso che nessuno c'era, ma ci fanno capire che comunque questi tre evangelisti sinottici fanno riferimento comunque ha una fonte iniziale da cui bene o male hanno attinto. Però guardate che questo è anche interessante perché ci fa capire che allora non c'era internet, non c'erano le email, non c'era il cloud, le distanze si facevano in nave o a cavallo o non so con che cosa, o a piedi, con il cavallo di San Francesco che non era ancora nato. Era nato il cavallo, ma non San Francesco, e però capite il discorso che vi facevo l'altra volta, che le comunità cristiane erano molto attente ad avere fonti autentiche. Erano disposte anche a pagare le pelli di pecora o di papiro per avere le fonti autentiche, perché la parola di Dio era ritenuta un tesoro che valeva più di tante altre cose. Quindi ecco, stiamo anche attenti a quei semplificatori che dicono ma si sono inventati questo, si sono inventati quello, si sono inventati quell'altro. Ripeto, il fatto che abbiamo più fonti, più versioni, che non è semplice capire, non significa che le cose siano state inventate. Va bene? Allora facciamo un minuto di pausa, che stavolta facciamo il contrario, la prima parte è breve. E la seconda invece è un po' più lunga perché entriamo già nel prendere in mano il Vangelo.